Late Night Talking, Harry Styles, 12 e 5 minuti o le 7 e 5 del mattino se state riascoltando la replica. Questo è il Time Magazine, la radio che ascoltate a Radio Time, o magari ci seguite anche in TV sul canale 394 del digitale terrestre. Adesso parliamo di delitti, o meglio di assassine, per parlare del libro della dottoressa Angela Ganci, che può accomodarsi, facciamola accomodare, l'applauso dello studio. Buonasera, buongiorno dottoressa, ciao, buongiorno Angela. Accomodati, accomodati pure, ben trovata. Conosci tutto qua, già sai cosa fare. Allora, eccola qua. Allora, continuano questi appuntamenti. Aspetta che ti sistemo questo.
Sì. Ok.
Gli appuntamenti legati ai crimini, legati anche a quello che è il tuo libro Assassine, ok? Mm-hmm. Diciamo, un percorso che è iniziato con il caso Bundi, storico caso di cui avete parlato con Massimo più volte. Oggi parliamo del mostro di Firenze.
Un caso italiano.
È un caso tutto italiano, è un caso che non è mai arrivato alla conclusione totale, generale, finale, per esempio, no? A parte, insomma, l'arresto di Pietro Pacciani nel 98.
Questo assolutamente sì. E più che altro non è arrivato perché ancora si suppone, ci sono delle piste che, diciamo, gli inquirenti stanno seguendo. Tanto che questo è un caso importantissimo perché è entrata anche in merito all'FBI. FBI è anche quindi, a livello internazionale.
Sì.
Come dici tu, sì, diciamo gli esecutori materiali, comunque insomma, sono stati condannati, tra l'altro sono tutti al momento deceduti, non hanno neanche diciamo scontato la pena finale per motivi di malattia morte naturale
sopraggiunta, diciamo,
poi lo vedremo nel dettaglio, ma insomma quello che importa è che sono stati individuati dei colpevoli, appunto Pietro Pacciani, ma anche i suoi complici, compagni di merenda, perché insomma
Mario Vanni, l'altro era Lotti.
Esatto, sono i compagni di merenda, diciamo, così definiti. Però ancora si suppone che intanto ci sia una pista esoterica. Ho leggevo proprio ieri un'investigazione del 2001, sempre di Firenze, la porta del GIP di Firenze, che supponeva l'esistenza di una pista esoterica, una pista satanica, una pista territi, sì, perché sono stati trovati, diciamo, sul logo del delitto, tre cerchi concentrici che rappresentavano, secondo appunto
le logiche, esatto,
sì. E la sequenza di ricerca e identificazione delle vittime e uccisione. Cerchi di quanto diametro di grandezza. Okay.
Ci sono altri riferimenti analoghi che fanno pensare che ci siano stati altri casi simili per cui viene fatta questa considerazione?
È proprio l'analisi del simbolo del cerchio. Ovviamente chi studia esoterismo lo sa meglio di me, ma un'altra pista è quella dei mandanti. Si pensa che, a parte se autore materiale, sono stati dei mandanti, un po' come ne dici,
e lo scopo quale dovrebbe essere? Cioè, motivo?
Ecco, scusi, parla di movente, appunto. Allora, questa è un'altra cosa spinosa. Allora, il movente, se è di tipo esoterico, è di tipo esoterico, quindi di tipo settario, ecco.
Okay.
Se si dovesse verificare,
caso
esatto. Il mandante non è stata esplorata la pista, però quello che è sicuro, è certo, visto, diciamo, i condannati, è quello che riguardava aspetto monetario, quindi scambio di soldi,
di mezzo e
deviazioni sessuali, questo è chiaro dalla dinamica. Ora rinfrescheremo la memoria per chi. Però Lotti, di cui parlai con Pagani Valente, mette in evidenza, ha dichiarato, diciamo, come gli organi femminili che sono stati asportati, il seno in particolare della cronaca, siano stati comprati da alcuni medici, quindi forse traffico di organi. Sì, sono ancora delle illazioni, però ciò che è certo è che...
Ma il seno non è un organo, è una parte del corpo, quindi non è traffico di organi,
traffico di
pezzi
del
di
corpo,
carne.
Esatto, comunque sicuramente di cadavere, qualcosa che va a fruttare a seconda di un mercato nero che esiste.
Però io adesso voglio entrare un po' nello specifico, per analizzare proprio l'aspetto psicologico di queste... Certo. Di questi gesti, che penso sia quello che è anche quello che interessa a te, che magari citi quando fai queste considerazioni anche nel tuo libro Assassine. Lo facciamo tra un po' dopo aver ascoltato Joel Corey con Bad. E rieccoci in diretta, ancora ben trovati su Radio Time, questo è il Time Magazine, ancora con la dottoressa Angela Ganci per parlare di delitti. Oggi parliamo del delitto del mostro di Firenze, che poi in realtà erano mostri. Parlavamo prima di quelli che erano alcuni aspetti, ecco, l'aspetto psicologico, perché dicevi tra le ipotesi, insomma, che paventava, c'era anche quella dei riti satanici di questi tre cerchi, però mi pare che non ci sia contezza di altri riti, quantomeno in Italia, che avessero le stesse caratteristiche. Magari i tre cerchi erano loro tre, Pacciani e gli altri due, quindi non...
Infatti sono delle ipotesi, tra l'altro delle ipotesi che sono sorte dopo, perché io mi ricordo, appunto, su internet trovata una dichiarazione del GIP di Firenze del 2001. Pacciani è stato condannato, è stato intanto arrestato intorno dopo il 91, quindi sono passati circa 20 anni.
Sì.
Il caso è ancora... cioè siete condannati, il caso è aperto, non so che, si pongono altre piste, qualcuno dice che il mostro di Firenze non sia stato veramente ancora trovato,
che nessuno dei loro tre fosse il vero mostro.
Sì.
Però non ci sono più stati delitti simili,
no,
per quanto
quanto noti, no, ecco. Noti alla cronaca, così noti, no. E quindi però la pista esoterica è stata ultimamente, e tra l'altro ho detto che nel 2021 hanno fatto un altro sopralluogo, 2021, quindi stiamo parlando dell'altro ieri, insomma,
infatti.
E parliamo quindi di una situazione che, come dire, c'è la pulce nell'orecchio, nel senso che si suppone che, ma mentre la legge non va per supposizione,
supposizione contro
la infatti poco. Dicevo dei mandanti, dimostriamo, non lo sappiamo, però intanto qualcuno, ovviamente degli inquirenti e della giustizia, non è del tutto convinto.
Ah.
Addirittura ho letto alcune parti di alcuni manuali che probabilmente non si verrà mai a sapere. Ovviamente c'è questa cosa futuristica del questo mostro di Firenze, per chi non sapesse cosa ha fatto, che noi stiamo parlando, dando per scontato che sappiamo di cosa parliamo.
Mm.
Ovviamente i giovani, magari giovanissimi,
sì,
non
magari non lo sanno, non lo ricordo. Noi l'abbiamo vissuto, io me lo ricordo bene.
Infatti è un po' così. Però se adesso andiamo a dire il modus operandi, tutto quello che è veramente successo, allora si rende conto della non solo efferatezza, proprio anche del numero di vittime e quasi dell'incredulità di questa situazione.
No, c'è un ascoltatore che dice: sì, è possibile cannibalismo?
Nella vicenda del mostro di Firenze in generale?
No, nella vicenda del mostro di Firenze, cioè magari tagliassero questi pezzi per fare e mangiarli. Non ci sono riferimenti. Il Pacciani non ha mai fatto neanche.
No, questo no. Il fatto che abbia asportato il seno destro, il seno sinistro e il pube, anche sono questi due, diciamo,
gli elementi asportati.
Diciamo, che rendono cruento e che rendono efferato il delitto, perché c'è l'accanimento sul corpo. Allora, psicologicamente parlando, come tu dicevi,
sì,
l'uccisione ha ovviamente tutti i suoi movimenti, tutte le sue dinamiche interiori, ma quando parliamo di efferatezza del crimine si riesce anche ad una ossessione, ad un accanimento sul cadavere.
Che poi vengono asportati i pezzi di corpo delle donne?
Solo delle donne, sì.
Cioè l'uomo veniva ucciso, che erano 8 coppie, mi pare che...
Allora, le coppie sono state 8, 16 delitti, sì.
Esattamente.
È stato, diciamo, condannato a 14 su 16, quindi è stato lui il principale.
Praticamente, ho capito.
Sì, l'unico, dopo appunto la morte, che avveniva, ricordiamo a questo punto, tramite una pistola, Beretta 22, che tra l'altro non è mai stata trovata. Tra l'altro, in tutto questo. E colpi di pistola vari, variegati, di numero vario, su coppiette che si erano appartate. Allora, veniva questo nei weekend di buio, comunque di pioggia, era questo che riporta la cronaca, estivi tra l'altro, una cosa particolare, dove magari pensi di non essere assolutamente disturbato, in posti isolati.
Certo.
Quindi poi infatti c'è stato...
E allora era anche più facile non essere disturbati.
Sì,
infatti.
Sì, ma anche perché insomma non c'erano tutte queste anche connessioni GPS e tutto quanto. Sì, sì. Improvvisamente appunto arriva con la pistola, questo... uccideva proprio in maniera, sì, questo cosa Pacciani, insomma, i due, e uccidevano con vari colpi, finché appunto non c'era l'uccisione vera e propria. Ecco, oppure attraverso armi bianche, due possibilità, solo che le armi bianche erano utilizzate appunto per l'esportazione
dei pezzi di corpo.
Tranne in un caso, e questo mi riferisco a un film che, se volete vedere, è interessante perché proprio ha fatto anche molto molto bene con attori molto interessanti, fatto nell'86, quindi quando ancora non c'era nessun sospettato, ed è un giornalista, si chiama appunto Il Mostro di Firenze,
sì,
che è un giornalista che indaga, quindi anche un aspetto filosofico un po' particolare, e su chi potrebbe essere questo mostro,
killer, diciamo,
questo mostro, non solo, e tra l'altro con tutti i particolari nel dettaglio, ma non del tutto macabro, quindi si può vedere, non è una cosa
sì,
da me. È molto dettagliato e molto enfatico su tutta la procedura.
La procedura, cioè il rito praticamente.
Sì, va a date, partiamo
dal 60 al primo.
68 è il primo,
okay.
85 si arrestano i delitti, quindi abbiamo questo lasso di tempo. E si vedono le coppie organizzate a seconda delle date. E l'unico caso, nel 93, sono uccise una coppia di ragazzi, uomini. In genere sono giovani coppie, composte da uomo e donna.
In quel caso erano due omosessuali.
Soltanto sì, in un caso, dico.
Era un caso. Allora io ti interrompo per fare ancora un po' di musica e poi continuiamo naturalmente ad approfondire, perché nel frattempo arrivano anche messaggi e fanno considerazioni legate anche alle dinamiche della nostra macchina della giustizia. Si chiama Radio, il nuovo singolo di Paolo Nutini, o Nutini, come volete, che abbiamo ascoltato e stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Ancora ben trovati in diretta al Time Magazine su Radio Time, ancora con la dottoressa Angela Ganci. Oggi parliamo dei delitti del mostro di Firenze. Ecco, eravamo arrivati poco prima della pubblicità a fare alcune considerazioni, leggendo anche i messaggi arrivati da alcuni ascoltatori, di quelle che potrebbero essere le varie ipotesi, ma insomma ipotesi rimangono tali. Praticamente sì.
Per il momento l'unica certezza è stata la condanna dei compagni di Valente di Paccioni, questo l'abbiamo visto. E con tutto, si parlava della giustizia, ma che la giustizia? Sappiamo che esistono anche diciamo delle condanne che poi vengono risarciti, condanne ingiuste. Non siamo qua nel reame perché appunto le condanne sono state anche riconfermate in appello.
Sì, in appello
quindi non si sta dicendo che non sono stati loro, cioè dicono non sono stati loro. Però fino a prova contraria sono stati già condannati. E quindi quello che interessa però, ecco, la figura di Paccioni, che è una figura di cui si parlava prima anche da un punto di vista proprio corporeo,
estetico
sì, comunque una figura
fisionomica,
esatto, sì, se,
induce a pensare male guardandolo, dici tu.
Ma non ci sono, diciamo, delle teorie secondo cui hai una certa caratteristica, tranne i Lombrosiani che appunto, si parlava, ma esatto, sono teorie non del tutto attuali.
Diciamo, ricordiamo
che questa è la prima puntata, il serial killer è di solito una persona che tutti riconoscono come brava persona, il vicino di casa perfetto, addirittura affabile e gentile, quindi per le donne e per gli uomini, quindi non c'è un collegamento. Ricordiamo per esempio Jeffrey Dahmer, di cui parleremo, il cannibale di Milwaukee, perché poi si parla di cannibale, mi viene in mente
peraltro
questo.
Ora con la serie televisiva,
tra l'altro,
i documentari,
che è stata, ricordiamo, su Netflix, separata adesso soltanto da una, però che tra l'altro mentre il cannibalismo è stato verificato, qui possiamo fare tutte le azioni che vogliamo, quello che le ipotesi, anche perché poi l'opinione comune e il giornalismo e tutto quanto e il media fanno naturalmente le azioni, perché si parla di 16 persone comunque
ammazzate,
morte, cioè verificate con i corpi ritrovati,
certo.
Quindi stiamo parlando di ipotesi, i morti sono veri, e tra l'altro le famiglie delle vittime. In questo film di cui parlavo, del Mostro di Firenze dell'86, da vedere, io suggerisco, perché non è molto cruento, e soprattutto dalla parte finale, conclusiva, e l'arringa dell'accusa e della difesa, che mette in evidenza proprio intanto come si parla di mostro. Perché si parla di mostro? Noi parliamo il caso di Bandi, il caso di Cianciulli, di cui parliamo, il caso col nome, però in questo caso non lo ricordiamo, non è il caso Paccioni, il Mostro di Firenze, perché questo film messo in evidenza come il mostro, come non si possa neppure dire un pluriomicida, talmente tanta l'efferatezza, talmente tanto la gratuità, anche l'accanimento sul corpo, che la magistratura ha pensato, e la giornalista ha pensato, di chiamarlo mostro per indicare come non fosse neanche umano, ovviamente con una sorta di rabbia
probabilmente scatenata,
anche se ricordiamo, psicologicamente parlando, non esiste il mostro, nel senso che il mostro, come intendiamo noi, non è appunto che è particolare di Paccioni, ma è di fronte alla bravissima persona si può nascondere. Il vero serial killer, quindi non abbiamo oggi dei fondamenti scientifici,
quindi potrebbe essere, che so, Vittorio Ferrigno con quest'aria così pacifica e serena, questo sorriso sempre pronto, in realtà magari quando esce dalla radio
la doppia vita ovviamente ricordiamo la psicopatia collegata al serial killer, lo psicopatico è colui che sorride che ha una freddezza emotiva, mancanza di empatia,
tutte ce l'ha Ferrigno. Allora Angela, allora finisce qua lo spazio a nostra disposizione. Allora io vorrei ricordare appunto del tuo libro Assassine, in modo che ricordiamolo, dove lo si può acquistare, online, nelle librerie, ricordiamolo.
Allora sì, intanto lo potete trovare su tutti gli store, You Can Print, Mondadori, Feltrinelli, BS, ricordami, metti Angela Gancia, Assassine.
Okay.
E ho scelto questo e poi cambierò poi successive con altri, perché si tratta proprio dei serial killer, dei casi serial killer, in questo caso al femminile, ma sappiamo che la criminalità non ha genere, va al di là del genere.
Assolutamente.
Okay. E siccome si è parlato la settimana scorsa con Massimo Picciotto di Sonia Calè, sono che è inserita, e poi Leonardo Cianciulli, che sarà una delle prossime sarà pure inserita, quindi questo darà uno scorcio poi il dettaglio. Però ecco, ciò che interessa è che il movente, che può essere di tipo passionale, di tipo vendicativo, negli uomini è stato di tipo sessuale, in questo caso il caso di Mosso di Firenze è di tipo appunto sessuale, e negli uomini soprattutto, nasconde sempre un problema che risale all'infanzia, che risale a un vissuto, ma che ha un momento, una motivazione interna. Nel caso di Paccioni si è visto più, appunto, nei Paccioni di Mosso di Firenze, più l'aspetto esoterico. Alcune teorie ancora parlano del perché abbia voluto fare questo, è collegato anche al fatto che lui è stato condannato, questo è importante ricordarlo, è già nel momento in cui è stato condannato per questi delitti, aveva scontato 13 anni di carcere per aver ucciso l'amante della sua ragazza.
Quindi qualcosa, l'atteggiamento criminale c'era già.
C'era un precedente.
Per cui, insomma.
E poi tra l'altro stuprava la moglie e le figlie.
Non era una brava persona. Diciamo.
Sono i dati di fatto. Per
naturalmente.
Cui, l'aspetto sessuale è sicuramente un movente da esplorare per chi volesse, perché abbiamo poco tempo per poterlo dire. Però ecco,
lo faremo al prossimo appuntamento. Grazie ad Angela Ganci per essere stata con noi e naturalmente approfondite, cercate sui libri e leggete, li troverete sicuramente interessanti. Grazie Angela, alla prossima. Ciao, ciao.